E siamo qui allora con Riccardo Ceres, ciao, ben trovato.
Ciao, buona domenica a tutti.
Eccoti, allora insomma, Spaghetti Southern è uscito alla fine del 2018 per Soundfly, il tuo quarto album dopo Puro Stile Italiano del 2001, e Riccardo Ceres in James Kunisaka
Carpante,
del 2008, e Il Mondo
sì.
Non C'è Più del 2012. Ecco, cosa hai lasciato indietro, ti chiedo, e cosa hai tenuto rispetto al tuo modo di scrivere e comporre?
Ma guarda, in generale credo che parlare di lasciare qualcosa indietro oppure di quello che si trova avanti sia un poco spiazzante, nel senso che io, come hai ben potuto ascoltare, insomma, faccio musica d'autore, scrivo principalmente di cose che mi accadono nella vita. Quindi in realtà forse, ecco, ti potrei dire più quello che ho lasciato, ma della mia vita. E poi quello che succederà e quello che è successo con questo disco ancora non te lo so spiegare, anche perché molto spesso mi capita di capire le cose che scrivo anche mesi dopo che le ho scritte. Quindi è un po' un discorso particolare da fare, insomma. Sicuramente i brani passati erano di un ragazzo più giovane, insomma. Adesso io non sono più così giovane come una volta, insomma, perché da poco ho compiuto 40 anni, quindi voglio dire, siamo al, come si
Giovanissimo,
suol
dai.
dire, vabbè, grazie, siamo, come si suol dire, al giro di boa, no? Quindi sicuramente erano dei testi spesso più spensierati, se così li vogliamo raccontare. Adesso invece forse ci sono meno parole, ma più parole giuste rispetto ad una sintesi che poi ti porta a fare la vita, no? Quando sei più giovane, più ragazzino, insomma, c'è tutta quella verve di sparare le cose a 2000, insomma. Adesso, semmai, prima di mettere la penna su un foglio,
C'è
ci
la
pensi due
riflessione.
volte, sì, nel senso che, ecco, la metti di meno. Io ricordo che prima scrivo molto di più, però spesso e volentieri poi, non dico cestinavo, però ci sono tanti brani che ho scritto e che non ho mai eseguito, perché poi alla fine c'è anche una questione tua disciplinare, nel senso che alla fine di un brano capisci se è un brano che vale la pena di fare ascoltare a qualcun altro, insomma.
Certo.
E quindi adesso si scrive un po' di meno, però forse si scrive meglio le cose un po' più giuste, insomma. Quindi questo è un po' il concetto.
Ma come sei arrivato a cominciare a cantare e scrivere? C'è stato un momento preciso? Te l'ha suggerito qualcuno?
Ma guarda, in realtà io ho cominciato a suonare la chitarra durante un'occupazione al mio liceo scientifico. Io ho frequentato il Diaz di Caserta e ero un ragazzo molto addentro a tutte queste tematiche, diciamo, sociali, politiche all'epoca, insomma, quando ancora a scuola si faceva politica, insomma, nel senso, non c'erano i telefoni, quindi ci si parlava, ci si baciava, ci si picchiava, insomma, quello che facevano tutti i ragazzi di una volta, insomma. E ho iniziato a suonare la chitarra all'occupazione, poi piano piano ho iniziato a conoscere un po', grazie a dei miei cari amici che già invece suonicchiavano, ho iniziato a conoscere un po' la musica rock. Insomma, all'inizio ero molto appassionato di rock, addirittura di metal, insomma, quel mondo lì. Poi piano piano sono passato ad altri generi musicali finché poi ho incontrato il jazz e il blues, insomma, che mi hanno completamente folgorato. Rispetto alla scrittura è venuto automatico, perché devo dirti la verità, io sono una persona, adesso molto di meno purtroppo, infatti mi dovrei schiaffeggiare un po' da solo perché non ho più tanto tempo, ma nella mia vita ho letto davvero tantissimo. E credo che la chiave giusta per scrivere sia quella di
Di
leggere,
leggere,
perché alla fine è come uno studio inconsapevole, nel senso, poi nella tua mente maturano delle cose e poi te le ritrovi sul foglio un giorno, insomma. Certo, non accade a tutti, nel senso che poi ci vuole anche un certo spirito di volontà ed una vena musicale, insomma, per fare delle canzoni, perché quello che faccio poi alla fine, anche perché così mettiamo anche i puntini sulle i, io sono un grande purista, nel senso che la canzone non è, canzone non è un nome, ma canzone è un genere, si chiama canzone di musica italiana ed è genere canzone, è quella che faceva Tenco, che faceva Ciampi, che faceva De André, che faceva Dalla, ecco, ci tengo a precisare questa cosa perché oggi si tende un poco a cantautorizzare tutti quanti, adesso sono tutti cantautori, il cantautore non è chi scrive la musica e le parole, il cantautore è chi fa musica d'autore, che è un genere, cioè la canzone, certo, tutto qua.
Da dove inizia il disco? Qual è stata la tua prima canzone completata per Spaghetti di Sodano?
Guarda, in realtà il disco inizia un po' da prima, nel senso da una mia, chiamiamola, storia d'amore finita in quel di Marsiglia, insomma, e scaturisce un po' da lì. E, no, comunque il primo brano che ho scritto è il primo brano del disco, quello che poi è il brano numero uno, insomma, che hai fatto ascoltare poco fa. Quella è stata la prima canzone che ho registrato e l'ultima del disco è l'ultima canzone che ho registrato. Quindi sì, c'è questa cosa, anche perché è stato un disco molto particolare, molto travagliato, anche perché per un po' di tempo io non ho più fatto musica per mie cose personali, insomma. Quindi sai, è vero che quando si impara ad andare in bicicletta, poi non anche dopo 20 anni comunque ci sai andare, però devi riprendere un po' di mistichezza, insomma, e ti devi riallenare un poco, insomma, non puoi fare 20 chilometri il primo giorno.
Comunque è venuto bene questo disco nuovo, quindi
io spero di sì, questo poi non lo devo dire io, insomma, è sempre il pubblico che cioè chi suona, chi canta in generale. Sarebbe stupido se lo facesse solo per se stesso. Io credo che chiunque scrive canzoni lo fa per comunicare se stesso agli altri, che poi lo faccia con la forma canzone o con altri tipi di forme d'arte, insomma, io credo che sia sempre un discorso di comunicazione. Quindi chi si fa le canzoni e se le tiene a casa ci toglie anche forse il gusto di ascoltare delle cose bellissime, quindi bisogna comunicarle le cose.
Va bene. E insomma, dicevi, allora tu vai con gli altri uomini, appunto la prima canzone che hai scritto, con questo dondolio blues crei queste immagini chiare di un uomo deluso da lei, ma in fondo felice di quella tristezza che lo fa andare a scavare dentro se stesso e arricchire l'animo di poesie. Come è venuta fuori, comunque come l'hai composta?
Ma guarda, sinceramente sei stata più brava tu a descrivere la mia canzone che io forse a scriverla, quindi voglio dire, no, l'ho scritta un giorno d'estate e spero che traspaia una specie di sottile ironia che forse adesso ci ricolleghiamo al discorso, sai, della maturità dei 40 anni. Quando c'hai 20 anni e finisce una storia d'amore è uno strazio, sta male. Quando sei un po' più grande stai lo stesso male, ma stai male in un modo diverso. E poi alla fine, anche se era una storia importante, anche se c'erano dei sentimenti importanti, anche se forse in realtà stai ancora più male di un ragazzino di 20 anni, perché poi sai, quando diventi adulto le storie d'amore acquistano delle dinamiche molto più importanti, molto più profonde. Però l'età, secondo me, a un certo punto ti fa dire anche ma chi se ne frega, insomma, cioè voglio dire, la vita va avanti, se sono arrivato fino a qua sicuramente posso arrivare da qualche altra parte, insomma. Quindi è una canzone per sfatare un poco il mito del mal d'amore, insomma, che mi ha accompagnato invece per tante canzoni passate, insomma, degli altri dischi. Quindi era anche un voler ricominciare in un altro modo, semmai in un modo un po' più goliardico e leggero, insomma, rispetto a questa argomentazione e questo sentimento che comunque alla fine ci frega sempre, sia a 5 che a 500 anni, voglio dire, nel senso, a qualsiasi tipo di età.
Non saremmo vivi altrimenti.
Assolutamente.
Ecco, poi c'è con un sé, insomma, la speranza di essere qualcos'altro, qualcun altro, fino a quando poi sarà tardi e il poeta guarderà a quella speranza ormai passata. E la melodia rimane fit come una passeggiata dal passo regolare che incontra diverse immagini donate dalle parole. Come è venuta fuori?
Ma guarda, diciamo che non sei forse uno dei brani più particolari di tutto quanto il disco. Infatti con il mio produttore che mi ha dato sempre la massima, che Bruno Savino, e che saluto, che è anche una carissima persona, mi ha dato in carta bianca assolutamente, però sai, visto che è una persona molto carina, insomma, molto disponibile, ho detto: ma tu che ne pensi? Perché comunque spero, per chi ascolterà il brano, insomma, sentirà che c'è anche un arrangiamento un po' più particolare, ci sono degli strumenti un po' particolari, c'è una marimba, insomma, che non è moltissimo usata all'interno della musica italiana, insomma, quindi ci sono poi con un testo che forse è uno dei più impegnati di tutto quanto l'album, insomma, perché dice delle cose secondo me abbastanza importanti, che sono proprio quelle che hai sottolineato tu, cioè che alla fine questo desiderio di voler essere qualcos'altro si tramuta in che cosa? Si tramuta nel poeta che guarda le stelle e che poi le mette sul foglio, no, queste stelle, insomma, nel senso, voglio dire, in senso metaforico, naturalmente, ed è un po' una consapevolezza questa, perché a volte io non so, mi è capitato nella vita di dire: ma quanto mi piacerebbe essere per esempio normale, per dire, no? A volte vedo delle persone così felici, in un senso però di sufficienza della vita, il lavoro, la famiglia, dal mio punto di vista, naturalmente, che dico: mamma mia, quanto mi piacerebbe essere come queste persone, non mi piacerebbe, vorrei non essere la persona che racconta che vorrebbe essere le altre persone. So che può sembrare un po' contorto come pensiero,
sì, sì.
Però è un po' questo che poi, e poi ti dico la verità, Francesca, in realtà io non ti posso raccontare come scrivo le canzoni, perché io non lo so come scrivo le canzoni.
Sì,
cioè, a parte sono autodidatta, quindi musicalmente non te lo posso proprio raccontare, perché non conosco proprio le note. Cioè io scherzo spesso anche con i musicisti con cui suono, che invece sono bravissimi jazzisti, eccetera eccetera, che io suono la chitarra in maniera grafica,
sì.
Cioè nel senso, se io non vedo il manico della chitarra non lo so che cosa sto facendo, quindi già questo è un discorso. Per quanto riguarda invece la scrittura, e là è una specie di magia, non ti so spiegare, cioè a volte mentre scrivo leggo quello che sto scrivendo come se lo stesse scrivendo un'altra persona, quindi non te lo so, cioè è una sensazione che credo che bisogna viverla per capirla, nel senso ti deve succedere, perché altrimenti con le parole è molto difficile spiegarla, insomma, come emozione.
Ok, comunque poi c'è anche Coyote, molto bella, che insomma questo amore che non si realizza nel profondo, mentre si è entrambi vivi, insomma una storia con un'atmosfera desertica grazie alla melodia che dipinge le parole, come è venuta fuori?
Guarda, allora Coyote è un brano, è uno dei miei brani preferiti di tutto il disco, perché avrei sempre voluto nella mia vita, tu sai più o meno, se hai letto qualcosa della mia biografia, che ho fatto anche delle colonne sonore,
sì,
per i film, e mi sarebbe sempre piaciuto fare una colonna sonora di un film western. Ma quanto mi sarebbe piaciuta questa cosa, anche perché... lo so, allora facciamo un appello ai registi che vogliono fare un film western, Riccardo Ceres è disponibile. No, Coyote in realtà è un western napoletano però, perché ed è anche una storia un po' cattiva, perché alla fine questa persona che lui ha cacciato via dalla sua vita e poi lo fa uccidere, perché quelli che spuntano dalla 127 lucente, voglio dire, non è che gli fanno fare una bella fine sto personaggio principale di questa storia. Quindi il messaggio anche che a volte le donne bisogna stare anche un po' attenti, insomma, perché
vabbè, però nel finale lei dice ti amo quando lui è morto.
Esattamente, vabbè, che un po' dai, è un po' la storia di tutti quanti i bardi, da Shakespeare, è sempre così, no? Alla fine muoiono tutti, rimane questa, come Romeo e Giulietta, no? Voglio dire che è una storia, se uno ci pensa, è una storia d'amore, no, è una storia di horror, perché muoiono tutti alla fine, quindi voglio dire, chi si suicida da una parte, chi si accoltella dall'altra, voglio dire, quindi è una disgrazia. Però quando c'è l'amore in mezzo, poi anche la disgrazia diventa qualcosa, capito, di inafferrabile quasi, di romantico, quindi che ti fa emozionare.
Va bene. E poi insomma cambi genere praticamente con Santa Muerte. Evocare la morte, fare amicizia con questa, raccontandole proprio i propri desideri disperati in una... in questo offrire ubriaco di parole, come l'hai composta?
Guarda, in realtà Santa Muerte è un brano che ho inserito un po' per alleggerire il disco e un po' per dare proprio uno stacco all'orecchio, insomma, perché tu hai ascoltato il disco venendo da un certo tipo di atmosfera, dopo vari minuti che tu ascolti alcune cose c'è bisogno un po' di uno schiaffone in faccia, nel senso, infatti penso che sia il brano forse più leggero proprio tutto il disco. In realtà Santa Muerte non è la morte, nel senso, la mia Santa Muerte, proprio per quello ha un arrangiamento messicano, è la Santa Muerte della tradizione messicana, che è proprio è un santo. È come se fosse Sant'Anna, Santa Maria, insomma, voglio dire, è proprio la rappresentazione di un santo, e che è proprio tutto il contrario, cioè è una festa della felicità in cui però tutti si truccano da teschi, proprio perché attraverso la morte c'è la liberazione e quindi la felicità futura, quindi è un'invocazione felice, non è un'invocazione di morte, voglio dire, nel senso di mi suicido perché è successa questa cosa qui. Questo è un po' il senso del brano.
Ecco, perfetto. Allora, chi ha suonato questo disco assieme a te?
Ci sono un po' di musicisti. Fabio Tommasone ai piani elettrici, Raffaele Natale alla batteria, che mi seguono anche adesso e che saluto, perché giriamo in trio, insomma, con una formazione un po' strana, insomma, che non abbiamo basso, perché il mio pianista poi è un po' come Manzarek dei Doors, no? Suona anche il basso insieme al piano. Adesso vorrei leggere. Vabbè, Andrea Russo sicuramente alla fisarmonica, Ciro Riccardi alla tromba e flicorno, poi c'è Vincenzo Lamagna al contrabbasso, Artan Tauzi al violoncello, e non me ne voglia qualcuno.
Rebecca,
sì, la mia carissima amica Rebecca alle percussioni.
E Raffaele Natale.
Sì, Raffaele l'abbiamo detto, che è il mio batterista che porto, diciamo, nel senso, quello del mio trio con cui sono in giro, insomma. Rebecca, poi la storia è stata bellissima, perché è arrivata dal Brasile, un'amica che non vedevo da tanto, bravissima percussionista, l'abbiamo buttata in studio, lei non sapeva neanche i brani praticamente, e ha fatto... 3 take le abbiamo lasciate lì, perché poi lei, vabbè, è pazzesca, insomma, voglio dire.
Ok, ma dal vivo con quante varianti porti in giro questo disco?
Ma guarda, in realtà di base siamo in trio, perché purtroppo in Italia è diventato un po' complicato fare i live, sia per una questione di spazi che per una questione di cachet. Quindi si tende, a meno che non sei uno di quelli famosi e grandi, insomma, che riempie gli stati, cerchi sempre di essere un po' contenuto come nella creazione dell'ensemble, insomma, con cui poi ti vai a esibire. E, lo propongo in trio o in quartetto con il contrabbassista, oppure addirittura in una formazione più piccolina in duo con chitarra e contrabbasso, con cui però faccio uno spettacolo un po' più intimistico, cioè nel senso un po' più cantautoriale. Faccio anche brani del mio passato, insomma, che si prestano naturalmente a questo tipo di sonorità, perché poi capisci benissimo che arrangiare dei brani come quelli del disco in due persone con un contrabbasso e una chitarra è praticamente impossibile, insomma, quindi comunque devi rimpastare un po' tutto, e questa è anche una bellezza, perché così non ti annoi, almeno, altrimenti a fare sempre gli stessi brani allo stesso modo diventa, certo, veramente noioso poi dopo un po'.
Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato in due studi a Napoli, naturalmente, è stato registrato al Kammer Muzak di Carlo De Gennaro e alla Starlight da Giuseppe Polito in entrambi gli studi. In uno studio abbiamo registrato la parte strumentale e poi in un altro abbiamo registrato invece tutta la parte, tutte le voci, insomma, perché erano due studi che avevano caratteristiche diverse, quindi ho preferito fare questo tipo di ragionamento. È stata secondo me un discorso vincente, anche perché Giuseppe Polito è stato fantastico con i mix, insomma, e con le riprese, e veramente da questo punto di vista sono molto molto soddisfatto. Credo che sia il disco che mi ha sonoramente e acusticamente che mi ha più soddisfatto di tutti e quattro, sicuramente.
Fantastico. Ecco, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Ma guarda, in realtà sto aspettando delle risposte, perché le programmazioni sono sempre un poco a lungo termine, e essendo il disco uscito ad ottobre io mi sono perso un bel pezzettino di concerti invernali, quindi diciamo che a breve annunceremo delle date che saranno sicuramente per un tour che sarà più primaverile estivo, insomma, questo è il progetto che stiamo mettendo su, insomma, anche perché in genere non ci muoviamo mai per una data singolarmente, ma tendiamo sempre a mettere più date consecutive l'una dietro l'altra, anche per una questione di crescita dello spettacolo, perché più poi il banco di prova vero e la vera prova la fai sul palco, e lo spettacolo deve viaggiare così, insomma, chiudersi studio e mettersi a fare le prove non serve fino a un certo punto, ma poi bisogna, è l'emozione del palco che tempra lo spettacolo, insomma, e ti fa capire cosa va cambiato, cosa è giusto, se bisogna sostituire un brano, come bisogna eseguirlo, eccetera eccetera.
Ok, e adesso a cosa stai lavorando in questo periodo di nuovo?
Guarda, in realtà vorrei cercare di finire di scrivere il mio primo libro, insomma, che ho iniziato un po' di tempo fa, poi tra la registrazione del disco, insomma, e tutto il resto appresso non sono riuscito a terminare. In più continuo a scrivere, insomma, anche qualche canzone. Adesso mi sto dedicando più ad altro, dico la verità, mi sto dedicando più alla scrittura, proprio in quanto scrittura, perché poi non mi piace lasciare a metà le cose, insomma, quindi
spero. Il libro?
Il libro è una storia un po' complicata, parla di un ex attore decaduto ormai di telenovelas, che vive in una fantomatica città del sud, ma non si sa che sud, non si sa, insomma, è un non luogo del sud Italia, insomma, è che per salvare una donna decide di fare una rapina, e questa rapina la fa con un pesce con un'orata che non è altro che la reincarnazione di Houdini, il famoso escapologo che si è reincarnato in quest'orata, e quindi lui andrà a fare una rapina con un'orata. Come farà un uomo a fare una rapina insieme ad un'orata? E questo non me lo posso svelare. Poi semmai uscirà il libro, leggerete il libro. No, il libro è abbastanza leggero, voglio dire, anche dei significati ci sono dentro delle cose secondo me importanti, però anche se scrivo delle cose, forse chi ascolta i miei brani potrà sembrare una persona fin troppo seria, invece sono abbastanza scherzoso, quindi ho voluto scrivere qualcosa di più leggero, insomma, più sì, assolutamente.
Va bene, io ti ringrazio tanto, è stato un piacere, Riccardo.
Anche per me, Francesca.
Allora, insomma, mandiamo questo appello perché un regista ti chiami per la colonna sonora western.
Esatto.
Vediamo l'ora di ascoltare.
Anche io non vedo l'ora di farla. Vabbè, allora buona domenica a tutti e grazie mille ancora a te, Francesca, per l'intervista.
Grazie, alla prossima.
Ciao, alla prossima, ciao. Grazie, ciao.
Aveva tre mani di 3 sette, pronte nella tasca posteriore dei pantaloni, perché 300.000 lire fanno sempre comodo. Come i lupi con i conigli, come i lupi con i conigli, discesero la collina. La bella lo guardò e lo lasciò coi lupi, e la bella lo guardò e lo lasciò coi lupi. Mi disse, amore mio, io non fiatai. Quando sei morto fuori, lo sei anche dentro, non c'è via di scampo.